Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
La mattina dopo, durante la lezione di latino, in tutta la classe serpeggiava una tale sotterranea irrequietezza che il professor Ratz finì per avvedersene. I ragazzi non stavano mai fermi nei loro banchi e non facevano attenzione nemmeno a chi era interrogato. Ma non soltanto i ragazzi di Via Pal erano in questo stato d'animo straordinario. Anche gli altri, tutti gli altri, si potrebbe dire l'intera scuola, erano in agitazione. La notizia dei grandi preparativi di guerra si era diffusa velocemente in tutto il grande edificio e anche gli scolari delle due classi superiori, la settima e l'ottava ginnasiale, si appassionavano all'avvenimento. Le camicie rosse frequentavano l'Istituto Tecnico del Rione Joseph e allora era logico che il ginnasio desiderasse la vittoria dei ragazzi di Via Pal. Della vittoria di questi, molti arrivavano a farne una questione d'onore per la scuola che tutti li ospitava. «Ma che cosa c'è in giro oggi?» domandò a un certo momento il professore. «Non fate che muovervi, non state attenti. Si vede che avete per la testa altre cose che la scuola». Tuttavia, non indagò ulteriormente nella ricerca della ragione di quell'agitarsi. Si contentò di prenderne atto e brontolando soggiunse. «Eh già, si capisce. È arrivata la primavera e si pensa ai giochi con la palla e con le palline colorate. Non può piacervi d'esser chiusi in un'aula, ma vi sistemerò io. Non dubitate». Parole. Il professor Ratz, seppure con quel viso sempre atteggiato a severità, era d'animo indulgente. «Puoi metterti a sedere», disse al ragazzo che aveva finito di rispondere a una sua domanda, e prese a scorrere il registro. Era questo il momento più critico, il momento in cui nell'aula si posava un silenzio quasi cupo. Tutti trattenevano il respiro e anche i meglio preparati seguivano con ansia il dito del professore che passava lentamente sulle pagine del registro. Ogni ragazzo sapeva benissimo dove si trovava il proprio nome. Quando il professore arrivava verso la fine delle pagine, quelli con le iniziali d'avvio, A, B, eccetera, traevano un sospiro di liberazione. Ma se l'insegnante si rifaceva all'improvviso da capo, ecco che tornavano allegri, uscendo dal buio dell'apprensione, quelli delle lettere R, S, T e dintorni. Il professore spulciò ancora un po' fra i nomi, poi chiamò piano. «Nemeshek!» «Assente!» squillò la classe intera, e una voce ben nota di uno dei ragazzi della Via Pal aggiunse: «È malato!» «Che cos'ha?» «Un forte raffreddore!» Il professor Ratz diede uno sguardo in giro, e il suo commento fu questo: «Già, non avete cura della vostra salute!» I ragazzi del Grund si scambiarono occhiate. Sapevano benissimo loro come e perché Nemeshek non aveva potuto aver cura della propria salute. Sedevano essi, sparpagliati qua e là, uno nel primo banco, uno nel terzo, e Konakos, come facile immaginare, addirittura nell'ultimo. Ma in quel momento i loro sguardi si incontrarono, e su tutti i volti si poteva leggere che Nemeshek s'era buscato quel malanno per un motivo assai bello, per una nobile causa. Per dirla in breve, Nemeshek s'era conciato in quel modo per la patria. Aveva fatto 3 bagni freddi, il primo per caso, il secondo per punto d'onore, il terzo per forza. Tuttavia, per nulla al mondo i ragazzi avrebbero svelato il gran segreto, che era ormai a conoscenza di tutti loro, compresi cioè anche gli appartenenti alla società dello stucco. Anzi, taluni di questi soci s'erano fatti promotori d'un movimento destinato a far cancellare il nome di Nemeshek dal libro nero. Ma l'accordo doveva essere ancora perfezionato, ossia, si dovevano sostituire le iniziali minuscole con quelle maiuscole e poi cancellare il nome, oppure cancellare senz'altro e subito. Siccome Kolnai aveva proposto di cancellare il nome lasciando da parte i cavilli, Naturale che Barabash lì per lì vi si opponesse, appoggiato dai suoi seguaci. Egli sosteneva che prima di cancellarne il nome bisognava rendergli l'onore della riparazione. Sta di fatto comunque che tutto ciò passava ormai in seconda linea. L'interesse più vero e collettivo era adesso per la guerra, che si sarebbe combattuta nel pomeriggio. Dopo la lezione di latino, molti scolari di altre classi si presentarono a Boca e gli offersero il loro aiuto. Boca però rispondeva a questo modo a tutti: «Dispiacentissimi, ma non possiamo accettare aiuti da nessuno. Difenderemo da noi il nostro territorio. Anche se le camicie rosse sono più forti, noi vinceremo ugualmente, giovandoci della nostra abilità. In ogni modo, sia come vuol essere, il punto è questo: noi vogliamo combattere da soli». Il già detto interesse collettivo era così grande che non soltanto gli studenti delle altre classi vennero ad offrire aiuto. All'una, quando i ragazzi già avevano preso a correre verso casa per il desinare, anche l'uomo del torrone, che vendeva sempre la sua merce sotto il portone accanto alla scuola, si mise a disposizione di Boca. «Signorino», gli disse, «se vengo io, li butto fuori tutti da solo». Boca sorrise. «Lasci fare a noi, amico», e corse a casa anche lui. Al portone di scuola, i ragazzi di via Pal si trovarono assediati dai compagni di classe, i quali intendevano dar loro tutti i consigli possibili e immaginabili. Ci fu perfino chi voleva insegnare come si fanno gli sgambetti propriamente risolutivi. Altri si offersero per andare a spiare in anticipo nel covo degli avversari, e altri ancora chiesero di poter assistere alla battaglia, poiché meglio non si poteva come semplici spettatori. Ma niente, nessuna autorizzazione in nessun senso. L'ordine severissimo di Boca era di chiudere la porta all'inizio preciso delle ostilità, e le guardie speciali dovevano riaprirla soltanto al momento di cacciar fuori il nemico. Ma tutto questo non durò che pochi minuti. I ragazzi s'allontanarono in gran fretta, perché alle due precise dovevano trovarsi sul campo. Così, al tocco e un quarto, i paraggi del ginnasio erano deserti. Il venditore di torrone smontava il suo trabicolo, e soltanto il bidello fumava tranquillo la pipa davanti all'ingresso della scuola, rivolgendosi ogni tanto al dolciere per dirgli con tono canzonatorio: «Non ci rimarrete troppo da queste parti. Vi manderemo via con tutte le vostre porcherie». Ma il venditore di torrone non lo degnava di risposta. Si limitava a qualche scrollatina di spalla. Era un gran signore lui, col fez rosso in testa. Non poteva abbassarsi a rispondere a un bidello qualsiasi, specie poi sapendo che il bidello diceva la verità. Alle due precise, quando Boca, con in capo un berretto rosso e verde, i colori dei ragazzi di via Pal, si presentò alla porticina, l'esercito era già schierato in perfetta formazione militare al centro del campo. C'erano tutti. Mancava solamente Nemeshek. Nemeshek era a casa, a letto, malato. Così l'esercito di via Pal si trovava senza soldati semplici proprio nel giorno della battaglia. Non c'erano che sottotenenti, tenenti e capitani. Il soldato semplice, cioè a veder bene, il nerbo dell'esercito, il vero e proprio esercito, era rimasto a casa, steso su un lettuccio con una gran febbre addosso. Boca si pose subito all'opera e tuonò militarmente:
«Attenti!»
Tutti scattarono sull'attenti e Boca seguitò con voce d'alto squillo:
«Vi comunico che depongo la carica di presidente, adatta soltanto al tempo di pace. Poiché ora siamo sul piede di guerra, assumo titolo e grado di generale».
Erano tutti commossi. Si trattava infatti di un momento solenne, patetico, addirittura storico. Nel giorno della battaglia, nell'ora del maggior pericolo, il loro comandante assumeva titolo e grado di generale. Boca aggiunse: «E adesso, affinché non siano possibili malintesi, vi esporrò una volta ancora il piano di guerra». Così fece, e benché tutti sapessero a memoria il dispositivo d'azione, stettero ugualmente ad ascoltare con avidità le parole del generale. Al termine dell'esposizione, Boca ordinò:
«Ai posti!»
In un attimo le righe si ruppero, e accanto a Boca non rimase che Cele, l'elegante Cele, il quale sostituiva Nemecek nella carica di aiutante. Dal fianco dell'aiutante pendeva una trombetta di ottone, comperata a spese di tutti per un fiorino e 40 centesimi, e in questa somma era compreso anche l'intero capitale della società dello stucco, ammontante a 24 soldi, che il generale aveva requisito senza tanti complimenti per scopi bellici. Era una bellissima trombetta da postiglione, di suono pressoché uguale a quello delle trombe militari. Si davano con essa 3 segnali, uno per indicare l'avvicinarsi del nemico, un altro per ordinare l'attacco e il terzo, infine, per chiamare tutti a raccolta intorno al generale. I ragazzi avevano imparato a distinguere questi segnali nel corso delle manovre del giorno prima. La vedetta che lì già al suo dovere già stava arrampicata sullo steccato, con la gamba destra penzoloni dalla parte di via Pal, lanciò d'un tratto un forte richiamo.
«Signor generale! Che c'è? Vi comunico rispettosamente che una domestica con una lettera in mano vuole entrare nel campo. Per quale motivo? Dice che deve parlare col signor comandante.»
Boca s'avvicinò. «Stai bene attento che non si tratti invece di un milite delle camicie rosse travestito da donna e venuto fin qui per spiare.» La vedetta si sporse talmente verso la strada che poco mancò non vi cadesse. Poi riferì: «Signor generale, l'ho guardata bene, è una donna autentica.» «Allora, se è proprio una donna autentica, può entrare.» E aprì egli stesso la porticina. La donna autentica entrò e diede un'occhiata in giro. Non c'era dubbio, proprio una donna, senza fazzoletto in testa e in ciabatte. Disse d'essere corsa al campo così come si trovava, dopo aver finito di lavare il pavimento di cucina. «Ho una lettera dei signori Gereb», chiarì. «Il signorino mi ha detto che è urgentissima e che devo aspettare la risposta.» Boca aprì la lettera che era indirizzata all'egregio signor presidente Boca. Effettivamente, più che d'una lettera nel senso visivo del termine, si trattava di un insieme di più pezzi di carta dissimili: pagine strappate dal quaderno, fogli di protocollo, mezzo foglio di carta da lettera della sorella, l'avanzo di un foglio di carta da pacchi. Però le pagine così fatte, riempite di grossa scrittura, erano numerate con ordine. La lettera diceva: «Caro Boca, per quanto io sappia benissimo che non mi stai volentieri a sentire, anche se ti parlo per lettera, tuttavia voglio tentare quest'ultima prova prima della rottura definitiva con voi altri. Non solo riconosco d'aver mancato nei vostri confronti, ma altresì che non lo meritavate. Vi siete comportati magnificamente con mio padre, e Nemecek in specie col negare che io avessi tradito. Mio padre rimase così contento che nessun tradimento fosse risultato a mio carico da comperarmi per suggello di pace con me L'arcipelago in fiamme di Giulio Verne, un libro che io desideravo da tanto tempo. Il libro l'ho regalato a Nemecek subito, senza neanche leggerlo, sebbene ne avessi tanta voglia. Quando poi il babbo mi ha chiesto: «Ma dove diavolo l'hai messo il libro di Verne?» non m'è riuscito di trovare una risposta, e lui mi ha detto: «Lo immagino quel che ne hai fatto, l'hai rivenduto, ma da me d'ora in avanti non avrai più nulla.» E ha cominciato a mantenere la promessa, perché già oggi m'ha fatto saltare il pasto a desinare. Ma non mi interessa, perché se il povero Nemecek ha sofferto innocentemente per me, anch'io soffro volentieri un po' per lui. Questo comunque ha un'importanza relativa. È tutt'altra la cosa che devo dirti. Devo dirti che ieri a scuola, mentre non c'era chi di voi volesse rivolgermi la parola, ho pensato lungamente al modo con cui riparare al male fatto, e m'è riuscito di trovarlo. Mi sono detto che avrei dovuto agire a vostro vantaggio nella stessa maniera escogitata contro di voi. Così, nel pomeriggio, dopo essermi allontanato da te con tanta tristezza perché non avevi voluto riprendermi fra i tuoi ranghi, sai che cosa ho fatto? Sono andato dritto dritto all'orto botanico per cercare di sapere qualcosa a vantaggio di voi altri. Ho fatto come Nemeshek. Mi sono arrampicato sullo stesso albero sul quale egli era rimasto nascosto un intero pomeriggio. Questo, si capisce, l'ho fatto quando nell'isola non c'era ancora nessuna camicia rossa. Le camicie rosse sono arrivate verso le 4. E puoi immaginarti le parole che hanno detto contro di me. Lo sentivo benissimo dall'albero. Ingiurie su ingiurie, che però non mi sfioravano neppure, dato che io mi sentivo di nuovo uno dei ragazzi di Via Pal. Perché, se mi avete scacciato materialmente, non avete potuto scacciare il mio cuore, che è rimasto con voi. Non mi importa se tu ora ti metti a ridere di me. Il fatto è che io quasi piangevo di gioia nel sentire Franco Hack che diceva: «Gareb è rimasto sempre con loro. Non è un vero traditore. Sembra anzi che siano stati loro a mandarlo qui per fare la spia». Tennero poi un gran consiglio e sono riuscito a capire tutto, parola per parola. La questione era questa. Poiché Nemeshek era informato d'ogni cosa, non potevano dar battaglia oggi, perché certo voi li avreste aspettati. Dunque venne deciso di attaccare domani. Poi ho intuito che escogitavano di tendervi un tranello. Dico intuito perché si erano messi a parlare a bassa voce. Io allora sono sceso due rami più giù per sentire meglio. Però mentre scendevo c'è stato lo scricchiolio di un ramo. Vendauer ha detto che ci sia un'altra volta Nemeshek sull'albero. Per fortuna la frase è stata presa in scherzo e nessuno ha guardato in su. Dico che se anche guardavano non m'avrebbero visto perché in quel punto il fogliame è fittissimo. Decisero dunque che avrebbero lo stesso fatto l'attacco domani, come già sai, come cioè ha udito Nemeshek. Franco Hack disse: «Quelli ora credono che noi cambieremo il nostro piano perché Nemeshek ha sentito tutto. Invece, appunto perché loro si aspettano questo nostro cambiamento, il cambiamento non ci sarà». Poi si misero a fare delle manovre, e così ho dovuto rimanere accoccolato sull'albero fino alle 6:30, con grande pericolo di essere scoperto. Puoi immaginare quel che sarebbe successo se m'avessero visto. Facevo fatica ormai a tenermi stretto, le mani non me le sentivo più, e se non fossero andati via alle 6:30... probabilmente sarei cascato in mezzo a loro, come una pera matura, sebbene io non sia una pera e non sia un pero l'albero. Questo si capisce, io lo dico per scherzo. Le cose che importano te lo riferite più sopra. Alle 6:30 poi, quando nell'isola non c'era più nessuno, sono sceso dall'albero per tornare a casa. Dopo cena, al lume di una candela, in segreto, mi sono messo a studiare il latino perché tutto il pomeriggio era andato perso. Caro Bocca, ti prego di un solo favore. Devi cioè avere la bontà di credere che tutto ciò che ti ho scritto qui è la pura verità e non sospettare che ci siano dentro delle menzogne e che io vi voglia ingannare un'altra volta, ossia comportandomi come una spia delle camicie rosse. Ti ho scritto tutte queste cose perché vorrei tanto essere riammesso nelle vostre fila e meritare il vostro perdono. Sarò il vostro fedele soldato e non mi importerà se risolverai di togliermi il grado di tenente. Torno volentieri ad essere un soldato semplice, tanto più che di soldati semplici non ne avete più per via della malattia di Nemeshek. C'è soltanto il cane di Chiano come soldato semplice, ma quello è piuttosto un cane di guerra, mentre io, almeno, sono un ragazzo. Se tu, per questa ultimissima volta, mi perdoni e mi riprendi, sarò subito pronto a combattere per voi altri, e nella battaglia mi farò onore a tal punto da riparare a tutte le mie colpe. Ti prego molto, proprio molto, di farmi sapere per mezzo di chi ti porta questa lettera, la Maria, se devo venire o no, e se mi dici di sì, Corro subito, subito, perché mentre la Maria è sul campo con questa mia lettera, io sto ad aspettare la tua risposta nel portone della casa numero 5 di Via Pal. Mi dico il tuo fedele amico Gareb.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.